non solo cantiamo o ascoltiamo, ma sappiamo che è così. Il Signore ha detto: vado a prepararvi un luogo e torno ad accogliervi presso di me, e ritornerò affinché dove sono io siate anche voi. E noi lo crediamo. Crediamo che quando il tempo sarà compiuto, il giorno della salvezza va verso la fine, il Signore tornerà per prendere con sé tutti coloro che hanno amato la sua apparizione, cioè coloro che hanno atteso la sua venuta, coloro che hanno portato dentro di sé questa speranza vivente. Abbiamo aspettato da molto tempo, stiamo davvero aspettando il ritorno del Signore nella nostra generazione. I sogni dei tempi lo dicono chiaramente. E noi possiamo essere attenti, avere gli occhi aperti e vedere come la parola di Dio si sta realizzando davanti ai nostri occhi. Diamo sinceramente e onestamente il benvenuto a tutti nel nome del Signore. Sentitevi bene nel nostro mezzo e che Dio davvero ci voglia benedire insieme. Una benedizione tangibile, visibile, che non solo lo diciamo, ma che si possa vedere che abbiamo fatto un'esperienza con Dio. L'ho già detto qui di recente, ogni volta che il Signore ha fatto qualcosa, le persone lo hanno lodato per quello che ha fatto, lo hanno sperimentato personalmente nel loro corpo, nella loro anima, nel loro spirito. Dobbiamo sperimentare Dio, non c'è altro modo. Dobbiamo sperimentare Dio e Lui può essere sperimentato. Il tempo che ci rimane non è troppo lungo. Credo davvero che la venuta del Signore sia molto vicina. Certo, in questo paese abbiamo migliori opportunità rispetto ai paesi dell'Est per quanto riguarda la predicazione e la diffusione della parola in altri paesi, ma si può servire il Signore ovunque. E quanto maggiore la pressione esterna, tanto più intimo può essere il legame con Dio. La pressione esterna non deve essere per forza un ostacolo, anzi può essere del bene. Tuttavia siamo grati al Signore di avere ancora la libertà e di poter proclamare la parola così come è scritta. Anche questi tempi possono cambiare presto. Durante la mia ultima visita nelle Filippine ho sentito e mi è stato anche detto che il vescovo cattolico romano mette in guardia la gente ogni domenica mattina nelle sue prediche mette in guardia contro tutti i culti e così via, che la gente non dovrebbe andare lì. Dai paesi africani continuano ad arrivare notizie di limitazione della libertà di riunione. Ho ricevuto alcuni documenti dal Ghana dove sono state emanate leggi che impongono a tutte le chiese, anche se esistono da 100 anni, di registrarsi nuovamente e così via. La libertà non durerà a lungo. Perciò vogliamo usare il tempo che Dio ci ha dato e ci rimane per proclamare la vera verità senza mischiarla e portarla in tutto il mondo. Quando la corale ha cantato la seconda canzone sulla gloria, sull'aldilà, su ciò che ci aspetta, mi è venuto in mente che ci sono persone che non riescono a credere che si chiedono, mi hanno già chiesto, qualcuno è stato in grado di farci sapere com'è lassù, è tornato e può dirci com'è lì e così via. Non abbiamo bisogno di andarci per saperlo. Dio ce l'ha detto e l'ha detto alle persone a cui è già stato permesso di vedere la gloria. E del nostro Signore è scritto che Lui è il testimone fedele e veritiero, il primogenito dai morti. Poi è scritto nella lettera agli Ebrei, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni. Dio aveva sulla terra persone che erano legate a Lui, che hanno già visto cose che erano ancora nel futuro. Penso a Paolo, a Giovanni, sull'isola di Patmos. In che modo meraviglioso queste persone, pur essendo sulla terra, hanno potuto intravedere la gloria. In 2 Corinti capitolo 12 Paolo rende la sua testimonianza con le parole, 2 Corinti capitolo 12 dal versetto 2. Conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa, se fu con il corpo non so, se fu senza il corpo non so, Dio lo sa, fu rapito fino al terzo cielo. So che quell'uomo, se fu con il corpo senza il corpo non so, Dio lo sa, fu rapito in paradiso e udì parole ineffabili che non è lecito all'uomo pronunciare. Di quel tale mi vanterò, ma di me stesso non mi vanterò, se non delle mie debolezze. Ma di me stesso non mi vanterò se non delle mie debolezze. Fino a qui questa parola preziosa e santa. Paolo si riferiva alla sua esperienza. Gli uomini di Dio hanno avuto di tanto in tanto esperienze soprannaturali per essere rafforzati nella loro fede, per essere incoraggiati in modo da poter andare avanti nella certezza della fede che il Signore è con loro. Giovanni vide molte cose sull'isola di Patmos. Nel capitolo 21 dell'Apocalisse riferisce dal versetto 2, Apocalisse 21 dal versetto 2. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Mi rende felice ogni volta che leggo, ad esempio, qui e vidi, o Paolo nel suo resoconto ha visto, ha sperimentato, era lì. Non sono supposizioni, ma esperienze molto reali con Dio. Noi ci crediamo. Crediamo che le persone sulla terra possano avere esperienze con Dio che sono reali, come sono reali le cose terrene qui. Dio è realtà. Dio può essere sperimentato anche stasera qui in mezzo a noi. Pensando al fatto che il nostro amato fratello è venuto da noi con tutta la sua famiglia, mi è venuta in mente la parola di Prima Timoteo capitolo 5 versetto 17 in riferimento agli anziani. Dio ha posto anziani dappertutto nelle chiese, sentinelle sulle mura di Sion, sorveglianti nelle chiese che devono servire il popolo di Dio. In Primo Timoteo 5 capitolo, in Primo Timoteo capitolo 5 al versetto 17 è scritto: gli anziani che tengono bene la presidenza siano reputati degni di doppio onore, specialmente quelli che si affaticano nella predicazione e nell'insegnamento. Da questa scrittura notiamo che gli anziani non sono solo chiamati a pregare quando i credenti sono malati, quando coloro che appartengono alla Chiesa sono ammalati, come è scritto in Giacomo 5, ma qui ci viene detto che sono nell'ufficio di guida e devono essere degni di doppio onore, specialmente quelli che sono zelanti come predicatori e insegnanti. Gli anziani possono essere predicatori, possono essere insegnanti, possono avere compiti che Dio assegna per l'edificazione della Chiesa. Allora, come è scritto nel versetto 18, infatti la scrittura dice: non mettere la museruola al bue che trebbia, e l'operaio è degno del suo salario. Se la ricompensa non arriverà sulla terra, arriverà certamente nella gloria. Dio darà la ricompensa a coloro che hanno predicato la parola con zero, con tutta la dedizione, e hanno messo al primo posto la causa di Dio, il regno di Dio, per servire il Signore e il suo popolo. Il versetto 19 dice: non ricevere accuse contro un anziano se non vi sono due o tre testimoni, e così via. Tutti noi conosciamo abbastanza bene le scritture e dovrebbe rimanere così. Dovremmo davvero apprezzare e rispettare coloro di cui Dio si serve, ringraziare il Signore per loro, e come ha detto recentemente il fratello Russo, è meglio porgere un mazzo di fiori qui e rispettarsi e apprezzarsi l'un l'altro che portare un'enorme corona di fiori alla tomba dopo che un uomo di Dio è tornato a casa e poi magari piangere lì. Dobbiamo rallegrarci qui con coloro che Dio ha posto affinché il gregge di Cristo sia nutrito con la parola del Signore. Siamo grati per tutti i nuovi fratelli che si sono uniti a noi, grati per i nostri amati fratelli in questo luogo. Insieme vogliamo servire il popolo di Dio e il Signore con il dono e l'incarico che ci ha dato. 2 Timoteo capitolo 2. Lì è scritto, voglio leggerlo apposta perché riguarda l'insegnamento biblico. 2 Timoteo capitolo 2. Tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. Le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli che siano capaci di insegnarle anche ad altri. È così che ogni insegnamento viene trasmesso e tutti coloro che lo ascoltano dovrebbero poi essere in grado, soprattutto se sono stati chiamati al ministero, di trasmettere lo stesso insegnamento allo stesso modo. Recentemente un fratello ha detto, riferendosi a un altro, ce l'ha nella testa ma non nel cuore. Cari, facciamo sempre attenzione in modo di cercare di trasmettere non solo un insegnamento su Dio, sul battesimo e su varie cose. Vogliamo sforzarci di fare in modo che si tratti di una rivelazione divina che è diventata preziosa per noi, non una disputa dottrinale, non un punto su cui discutere, ma verità divine che sono diventate preziose per noi, che possiamo trasmettere ad altri con lo stesso spirito e la stessa rivelazione che fu data agli uomini di Dio all'inizio. Paolo la affidò a coloro che dovevano insegnare agli altri. E così Dio ci dia come fratelli nel ministero l'intuizione, la saggezza, la grazia, la rivelazione affinché ci siano date le cose come furono date all'Apostolo Paolo e ad altri e da Dio affinché siano date a noi come a loro, che insegniamo ciò che hanno insegnato, predichiamo ciò che essi hanno predicato, battezziamo come essi battezzavano in modo da essere in completo accordo con Dio e con la parola di Dio e portare ciò che è giusto al popolo di Dio. Da qualche parte Paolo scrive, non so esattamente dove, ma scrive, hai preso il mio insegnamento come linea guida, poi usa la parola come il tuo cibo, potrei trovarlo tra poco, l'ho letto anche oggi. Sì, Prima Timoteo capitolo 4 e mi ha davvero toccato dentro, Prima Timoteo capitolo 4 versetto 6. Esponendo queste cose ai fratelli, tu sarai un buon servitore di Cristo Gesù, nutrito con le parole della fede e della buona dottrina che hai imparata. Cibo, la parola cibo, ho cercato ciò che il nostro Signore ha detto nel Vangelo di Giovanni capitolo 4. Capitolo 4 del Vangelo di Giovanni. Giovanni capitolo 4 versetto 34. Gesù disse loro, il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Amen. Non solo cibo terreno, Gesù lo ha detto riferendosi alla parola dell'Antico Testamento in Deuteronomio 5. L'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E Gesù dice qui, il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Paolo scrive a Timoteo, come abbiamo appena letto, Prima Timoteo 4, versetto 6, esponendo queste cose ai fratelli, tu sarai un buon servitore di Cristo Gesù, nutrito con le parole della fede e della buona dottrina che hai imparata. Le parole della fede sono le parole di Dio e le parole di Dio sono la sana dottrina. Poi viene l'enfasi che hai preso come linea guida. C'è una parola nella lettera ai Corinti che Paolo ha scritto, vedrò se riesco a trovarla, dovrebbe essere nella lettera ai Corinti, dove ammonisce anche che nessuno deve andare oltre la testimonianza della Scrittura. Chissà dove si trova. In questo contesto sarebbe molto importante per noi leggerla. Probabilmente sarà in Prima Corinti, non l'ho memorizzato esattamente, leggiamo da Prima Corinti capitolo 4 e poi dobbiamo trovarlo da qualche parte. Leggiamo da Prima Corinti capitolo 4 dal versetto 1. Così ognuno ci consideri servitori di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Che parola potente! Non solo guida della Chiesa, non solo anziani, non solo al servizio della Chiesa, ma amministratori dei misteri di Dio, servitori di Cristo. Paolo scrive, ognuno così ognuno ci consideri, così rileggo, così ognuno ci consideri servitori di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Si può considerare un uomo solo per quello che è veramente. Paolo era l'uomo che poteva dire ancora e ancora, a me è stato dato per rivelazione il mistero che è stato nascosto ai figli degli uomini nel corso dei secoli. Quante volte Paolo ha scritto, vi dico un mistero, ha scritto del mistero di Dio in Cristo, sempre di nuovo, di misteri, di cose che prima erano nascoste e ora sono state rivelate. Così ognuno ci consideri servitori di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Che noi, come fratelli in questo luogo che serviamo con le parole, possiamo essere classificati qui come questi uomini di Dio, anche se siamo i più piccoli, partecipiamo allo stesso annunzio, alla stessa rivelazione. Nulla è cambiato in Dio. La stessa parola, lo stesso Vangelo, la stessa dottrina, la stessa è rimasta e rimarrà fino al ritorno del Signore. Se camminiamo sulle orme degli Apostoli, allora abbiamo la dottrina e la pratica degli Apostoli, facendo ciò che hanno fatto e predicando ciò che hanno predicato. Nel versetto 2 Paolo scrive, del resto quel che si richiede agli amministratori è che ciascuno sia trovato fedele. Che Dio ci conceda anche la grazia di non lasciare cadere nel dimenticatoio nulla di tutto ciò che ha rivelato, ma di metterlo sul candelabro affinché tutti siano illuminati e condotti in profondità nei misteri di Dio. Quindi non basta essere amministratori dei misteri di Dio, dobbiamo essere trovati fedeli in ciò che dobbiamo amministrare. Che il Signore Dio ci renda fedeli nel servizio che dobbiamo svolgere, perché il compito più grande che c'è sulla terra è quello della Chiesa del Dio vivente, perché è un compito per l'eternità. I politici di alto rango hanno compiti temporali, vanno e vengono, ma Dio ha un piano eterno per l'umanità e porta avanti questo piano eterno. Ha parlato attraverso i profeti e poi ha realizzato in Cristo Gesù nostro Signore e ha fatto sì che gli apostoli ponessero l'annunzio del piano di salvezza di Dio sul candelabro, in modo che Paolo potesse dire con certezza, vi ho proclamato tutto il consiglio di Dio. Era un uomo fedele. Il Signore lo aveva formato, fatto in modo tale che considerasse spazzatura ciò che aveva e conosceva prima, e accettasse come prezioso ciò che Dio gli aveva dato. E lui stesso ne divenne parte e poi lo amministrò fedelmente. E noi siamo molto grati per tutte le lettere che ha scritto affinché anche noi possiamo partecipare a ciò che gli è stato dato. In 1 Corinti 3, versetto 9, l'Apostolo scrive: «Noi siamo infatti collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio». Immaginate se qui si dicesse che i fratelli lavorano insieme, sono collaboratori per la stessa causa, e qui Paolo scrive: «Noi siamo infatti collaboratori di Dio». Non collaboratori di una denominazione, di una chiesa, di un fratello, collaboratori di Dio. Essere autorizzati a cooperare alla causa di Dio e condividere ciò che Dio sta facendo, questo è ciò che conta. Noi siamo infatti collaboratori di Dio. Che dichiarazione! Si è spinto troppo in là? No, Dio ha usato le persone per fare il lavoro. Il lavoro è il lavoro di Dio, ma Lui li prende tutti i collaboratori che vuole, noi siamo a sua disposizione, però è l'opera di Dio. Al versetto 16, 1 Corinti 3, versetti 16 e 17, non sapete che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno guasta il Tempio di Dio, Dio guasterà lui, poiché il Tempio di Dio è santo, e questo Tempio siete voi. Dio ha un edificio sulla terra, un edificio vivente, che sarà aggiunto a lui il Signore, la pietra vivente, la pietra angolare, sarà condotta a lui. Come mattoni viventi siamo aggiunti a questo edificio santo di Dio, resi viventi attraverso la nuova nascita dell'acqua e dello Spirito, in modo da diventare partecipi della natura divina e quindi entrare a far parte della causa di Dio stesso. Dal versetto 6 in 1 Corinti 4 Paolo scrive: «Ora, fratelli, ho applicato queste cose a me stesso e ad Apollo a causa di voi, perché per nostro mezzo impariate a praticare in non oltre quel che è scritto, e non vi gonfiate d'orgoglio esaltando l'uno a danno dall'altro». Soprattutto il pensiero non oltre quel che è scritto. Credo che in questo luogo possiamo tutti dire con cuore profondamente grato che il Signore ci ha dato questa grazia di rimanere nei limiti della parola di Dio ad ogni costo. Grazie a Dio non è accaduto che avessimo orecchie tese e volessimo insegnamenti che proclamassero cose non scritturali. Qui non sono state proclamate favole, ma la parola chiara e vera di Dio, la sana dottrina che ci ha reso sani, secondo la parola della Scrittura. Egli mandò la sua parola e li guarì. Una dottrina malata fa ammalare, la sana dottrina fa guarire. Hai preso come guida la sana dottrina, è diventata il tuo cibo. Che sia così anche per noi e che rimanga così, perché per nostro mezzo impariate, per nostro mezzo. Paolo includeva sempre se stesso, non giudicava gli altri, nemmeno in Galati 1, versetto 8, non parlava di esclusione. Lì non ha parlato di esclusione della sua personalità se qualcun altro. No, ha sempre incluso se stesso, e questo è in realtà il miglior segno di un vero uomo di Dio. Lasciate che lo legga qui in Galati capitolo 1, versetto 8. Ma anche se noi, qui i fratelli che erano intorno a lui, non solo gli altri, ma anche se noi o un angelo dal cielo annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, vedete, egli traccia una linea di demarcazione così netta. Vuole dire, se un giorno dovessimo dire qualcosa di diverso da quello che abbiamo detto per rivelazione, allora la maledizione ci colpirà. Ecco quanto era sicuro della rivelazione, la rivelazione di Gesù Cristo che gli era stata data. Come dice chiaramente qui in Galati 1, versetto 12. In riferimento al Vangelo, perché io stesso non l'ho ricevuto, non l'ho imparato da un uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Così ancora oggi possiamo insegnare, ma la rivelazione non può essere trasmessa. La rivelazione dello Spirito è una questione personale fra te e il Signore. Possiamo solo predicare la parola di Dio per stabilire il legame con Dio. Poi arriva il momento in cui le persone cercano e trovano la connessione con Dio attraverso la predicazione, poi hanno la loro esperienza personale. A quel punto nessuno potrà togliergliela, perché si tratta di una rivelazione divina. Leggo di nuovo il versetto 6. Ora, fratelli, ho applicato queste cose a me stesso e ad Apollo a causa di voi, perché per nostro mezzo impariate a praticare il non oltre quel che è scritto. Grazie a Dio. Personalmente ho questa parola scritta nel mio cuore. Non andare oltre ciò che è scritto. Chi potrebbe sapere se è ancora vero o no? Ma se rimaniamo nei limiti di tutto ciò che è scritto, allora sappiamo che è vero, perché è la parola di Dio. Il cielo e la terra passeranno, ma la parola di Dio rimarrà per sempre, in eterno. E non vi gonfiate d'orgoglio esaltando l'uno a danno dall'altro. Nel momento in cui si va oltre la testimonianza della Scrittura, nascono le divisioni, nascono tante cose che non sono giuste davanti a Dio, anche se queste cose vengono presentate come rivelazione. Bisogna semplicemente dire che Dio non ha dimenticato nulla. Ciò che voleva dire l'ha detto, ciò che voleva rivelare lo ha rivelato, ciò che voleva insegnare lo ha insegnato, perché tutto ciò che appartiene al consiglio di salvezza del nostro Dio è contenuto in questa parola di Dio. A nessuno è permesso di aggiungere qualcosa, ma nemmeno togliere qualcosa. Dobbiamo anche prendere a cuore questo ammonimento, perché sono scritte entrambe le cose. Guai a chi aggiunge, guai a chi toglie. Che il Signore ci dia la grazia di attenerci sempre alla Sua parola e di conservare ciò che ha detto, ciò che ha rivelato, ciò che ha insegnato e ciò che è stato scritto, in modo da poterlo ricevere di cuore come parola di Dio e permettere allo Spirito di Dio di operare attraverso la parola. Crediamo di essere stati redenti dal sangue dell'agnello. Crediamo che Dio ci abbia dato la sua parola e il suo spirito affinché la sua parola e il suo spirito siano efficaci nella schiera acquistata con il sangue, nei veri figli di Dio. Dove non c'è la parola, lo spirito non può fare nulla. Lo spirito può operare solo secondo la parola di Dio, secondo le promesse che Dio ha dato. Dio parlò e la cosa fu. Se Dio non parla, non succede nulla. Dio parla attraverso la sua parola e la sua parola è spirito e vita. Possiamo prendere in considerazione ciò che abbiamo considerato qui oggi, essere grati al Signore di avere questo privilegio di ascoltare la parola di Dio non mescolata, per proclamare che possiamo davvero essere amministratori dei molteplici misteri di Dio. In quanto tali vogliamo essere trovati fedeli. Dio è veritiero e può fare di noi dei ministri fedeli della parola che non possono fare a meno di essere collaboratori di Dio, come scrive Paolo. Noi siamo infatti collaboratori di Dio. Dio fa tutta la cosa, ci ha inseriti in quest'opera solo perché possiamo aiutarlo in ciò che lui stesso sta facendo, perché questo è ciò che il nostro Signore ha detto in Matteo 16. Io edificherò la mia chiesa. Egli edifica la chiesa, ma prende collaboratori, apostoli, profeti, pastori, insegnanti ed evangelisti. Prende anziani, degli uomini, dei sorveglianti, chiunque gli voglia per collaborare all'opera che egli stesso sta compiendo. Sapete che lui stesso ha redento la chiesa. La sta edificando, la completerà e la prenderà a casa, ma ha chiamato servitori in ogni tempo per collaborare con lui, anche all'undicesima ora. Il Signore parlò in quell'occasione nella parabola quando giunse al mercato e vide la gente che se ne stava inoperosa, chiese: perché ve ne state qui tutto il giorno inoperosi? Allora alcuni dissero: perché nessuno ci ha assunti. E allora il Signore disse all'undicesima ora: venite a fare il lavoro. Ed essi fecero ciò che il Signore aveva loro ordinato. Quando poi si fece il conto, gli altri si dispiacquero perché avevano lavorato tutto il giorno e dissero: come mai questi ricevono quanto noi? E il Signore disse loro: non ho forse convenuto con voi di pagarvi quello che io vi ho pagato? Egli ha lo stesso salario per tutti. Non importa se sono stati lì molto o poco, a lungo o a breve. L'importante è che abbiamo ascoltato la sua chiamata, siamo andati a lavorare, siamo stati fedeli in ciò che dovevamo fare. Dio non chiede nulla di più. Che una persona parli a 100, un'altra a 1000, un'altra ancora a decine di migliaia, o che mostri loro la via del Signore, sono tutte cose di Dio. È Lui che decide queste cose, non noi. L'importante è che ognuno sia trovato fedele nel compito che Dio gli ha affidato. Un cantautore canta: tienimi fedele, fedele Salvatore, tienimi fedele. Ho una corsa da fare, molte battaglie ancora da combattere. Tu darai la forza per farcela, tienimi fedele. Amen. Cantiamo il ritornello, ci alziamo in piedi e poi pregheremo. Tienimi fedele, fedele Salvatore, tienimi fedele. Ho una gara da correre, molte battaglie da combattere. Tu dai la forza per farcela. Tienimi fedele. Conservami fedele, fedele Salvatore, conservami fedele. Tienimi fedele, fedele Salvatore. Ho una gara da correre, molte battaglie da combattere. Tu dai la forza che mi fa andare avanti. Tienimi fedele. Adesso prega il fratello Rus. Dio fedele, ti ringraziamo ancora insieme per la tua preziosa e santa parola che ci hai rivolto questa sera. Signore, ti chiediamo di avere misericordia di tutti noi. Signore, di coloro che amministrano la parola e anche di coloro che ascoltano, Signore. Dacci la grazia, Dio, dacci tutta la gioia, Signore, di servirti, Signore, finché avremo fiato, Signore, perché lo sappiamo, la notte sta arrivando quando nessuno potrà operare, Signore, ma finché è giorno, Signore, noi staremo per la Tua causa, Signore, loderemo e glorificheremo il Tuo nome. Sappiamo che Ti prenderai cura, Signore, del Tuo popolo e della Tua Chiesa, Signore. Per questo Ti rendiamo onore e ringraziamento. Guardiamo a Te, Signore, non ci lasceremo scuotere, Signore, da qualsiasi cosa che possa venire. Ma una cosa la sappiamo, Signore, Tu farai bene ogni cosa, Signore, per questo lodiamo e glorifichiamo il Tuo nome glorioso. Ti ringraziamo dal profondo del cuore per averci aiutato finora, Signore, adorazione, onore, grazie e lode a Te, nel nome di Gesù. Amen.